Questo racconto è tratto dal Vangelo di Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disubbidito a un tuo comando. Tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici, ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. È improprio, certamente, come altre volte mi viene da condividere con voi, è improprio solo pensare a una sorta di priorità nell'importanza delle pagine del Vangelo, perché il Vangelo è straordinario in quanto Evangelo, anche se poi viene subito da aggiungere che, leggendo col cuore certe pagine come quella di questa mattina, uscendo pure, dico, dalla impossibilità di attribuire priorità, ma resta come una commozione speciale, perché ancora una volta il Vangelo ci giunge dentro, nella profondità del nostro essere, del nostro cuore, della nostra coscienza, e ci parla, ci provoca, propone un orizzonte davvero straordinario, poi difficile da raggiungere, però la proposta è di una limpidezza e di una profondità davvero ineguagliabili. Meditando su questo Vangelo, ancora una volta, Sono partito, come cerco sempre, dalla nostra vita, dalla realtà umana, dalla mia storia, dalla storia di tante persone intrecciate, da quello che ogni giorno la vita ci fa arrivare, ogni giorno può essere un'istruzione per noi, da questa considerazione che credo riguardi tutte noi e tutti noi qui presenti, a partire dai più piccoli fino ai più anziani. Cioè, nella vita sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, perché è vero, è come ribadire quello che è vero, che sono fondamentali le relazioni e che è fondamentale quel, chiamiamolo così, ecco, per, insomma, sappiamo che le parole sono tutte povere, inadeguate, approssimative, ma per cercare di capirci, quel nucleo, un nucleo affettivo portante, che è quello che porta la nostra vita, un nucleo affettivo portante. Quando quel nucleo è discretamente sereno, discretamente rafforzato, pare anche dalle nostre esperienze umane che sia, se non più facile comunque, ci sia maggiore disponibilità e forza interiore nell'affrontare le diverse situazioni della vita. Se quel nucleo è un nucleo che è stato ferito, che è in qualche modo vacillante, che è in preda all'incertezza, nella nostra vita poi è più difficile affrontare le diverse situazioni, anche se sempre sappiamo che non c'è un automatismo, un meccanicismo nelle risposte, sappiamo quale sia la complessità, ma parrebbe di poter esprimerci così. Noi sappiamo per esperienza e per tante esperienze ascoltate che quando un bambino da piccolo è accolto, amato, considerato, e questo amore dell'accoglienza, della considerazione, della fiducia continuano, ecco, in quella persona, bambino o bambina che crescono, il nucleo affettivo appunto diventa più sereno e più forte interiormente. Sappiamo invece che quando c'è trascuratezza, quando non c'è considerazione, quando c'è addirittura rifiuto o più ancora c'è violenza nelle diverse forme e situazioni, c'è qualcosa davvero di triste dentro all'animo di quel bambino, di quella bambina, di quel ragazzo che stanno crescendo. Per quel paradosso che, appunto, di cui abbiamo avuto tante volte testimonianza, avviene poi che l'adulto, una volta diventato adulto, quel bambino ferito da piccolo, diventa un adulto che poi, in modo paradossale, ma purtroppo avviene così, ripete la violenza, la ripete quella che ha subita sugli altri, sui piccoli, sui minori. È un meccanismo strano, no? Parrebbe umanamente, perché verrebbe da dire come uno non impara, invece verrebbe proprio, verrebbe uno sconcerto, viene, perché succede così? Ma perché? Con tutta probabilità perché? Perché quelle ferite che sono state subite non sono state poi medicate, usiamo pure quella parola, curate con l'unica medicina possibile. Perché alla mancanza di amore si può supplire solo con la presenza dell'amore, non c'è altra medicina. Una ferita, una violenza può essere rimarginata solo con il contrario, cioè con l'amore che arriva in modo caldo dentro e rimargina poco a poco, perché sappiamo le volte i processi sono delicati, delicatissimi, lunghi, lunghissimi, però una ferita nell'amore può essere recuperata solo da un amore. Questo ho pensato appena ho meditato ancora una volta, come faccio adesso con voi, su questa straordinaria, commovente parabola del Vangelo. È importante che noi adesso capiamo perché Gesù l'ha raccontata, in quale contesto, a chi era diretta, certo a noi che siamo qui questa mattina, ma allora in che contesto l'ha raccontata e perché l'ha raccontata? Noi sappiamo che questo straordinario Gesù di Nazaret stava in mezzo alle persone. Se l'è presa, proprio se l'è presa forte, solo con una categoria di persone, con quelli che erano presuntuosi, si consideravano superiori agli altri, giusti, tanto da disprezzare gli altri. Con gli altri Gesù, con tutte le altre persone, stava in mezzo. Quindi quando qualche considerato, scusate la parola, farabutto, esattore delle tasse, no? Pubblicani, come erano chiamati, che raccoglievano le tasse anche per la potenza occupante dei romani, quindi erano invisi a tutto il popolo, e da un punto di vista religioso, etico, erano considerati davvero condannati, scomunicati, irrecuperabili, no? E anche altre persone di cattiva reputazione, uomini, donne. Gesù veniva invitato a pranzo da queste persone e lui andava. Lui andava per stare insieme, per capire e per ascoltare e per insegnare. Non rifiutava l'invito, stava in mezzo per insegnare però, per prospettare un'altra via nella vita. E cosa succedeva? Che i ben pensanti, gli uomini della religione, gli uomini dell'ortodossia, maestri della legge, farisei, scrupolosi, osservanti fino all'ossessione delle regole, sacerdoti del Tempio, lo criticavano molto per questo. Da qui parte la parabola. Sono tre, la pecorella, il pastore che va a recuperare la pecora, la donna o la dramma, la monetina smarrita e poi questa in crescendo del padre e del figlio. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, i farisei e gli scribi mormoravano dicendo sta con i peccatori, con gli scomunicati, sta in cattiva compagnia, ma che maestro è questo? Esprime parole così profonde e poi sta con le persone che disattendono la legge in modo clamoroso. E Gesù racconta una parabola. Questa parabola per dire, già anticipando il contenuto, per dire Dio è come questo padre. Dio è questo padre. Io sono come questo padre. Perché nella storia presento il volto, le parole, i segni, i gesti di Dio. Questo è il messaggio della parabola. E racconta questa parabola che nel contenuto e anche nella modalità del racconto è magistrale, ripeto gli aggettivi, sorprendente, commovente. Quindi, riassumendo e commentando, un padre e due figli. Pare avessero, possiamo immaginare poi dalla descrizione, un'azienda agricola. Il figlio minore dice al padre, io vado via di casa. Rompo con te, con tutti. Voglio essere libero. Dammi la parte di eredità che mi spetta. Ora, se questo da un punto di vista giuridico nella Palestina di allora era possibile, immaginiamo poi quel gesto quale significato conteneva ed esprimeva. C'è un padre di fronte alla famiglia tutta, e di fronte anche al paese, alla società, perdeva di credibilità. Che autorità ha un padre a cui il figlio chiede preventivamente l'autorità? Vuol dire che come padre è fallito, è stato capace di insegnare nulla. Se un figlio pretende da lui questo, sì, legalmente è possibile, ma da un punto di vista del significato è un disastro umano autentico. Però il padre asseconda il figlio perché la legge lo prevede, gli dà la parte di eredità che gli spetta, il figlio se ne va, figlio minore, e in poco tempo consuma tutto. Consuma le relazioni umane, consuma il denaro, lo spreca, consuma anche la propria vita. Pare di poter interpretare così. Quel giovane vive quel momento come di ebbrezza, di volontà, di libertà, dove lui solo è al centro del mondo. C'è un egocentrismo totale, per cui gli altri non contano se non per essere usati. Il denaro serve solo per essere consumato. e la libertà senza giudizi moralistici, così pare di capire, la libertà senza responsabilità, senza una responsabilità. E come si trova? Dopo poco tempo si trova in una situazione disastrosa. Ha consumato tutto, c'è anche in quella regione una crisi grave, è costretto a chiedere di svolgere un compito incredibile, perché degradante, perché i maiali sono ritenuti animali immondi e lui si trova a essere guardiano di maiali, una campagna, è una fotografia veramente la peggiore che si potrebbe guardare della vita di quel giovane. Dice il Vangelo che avrebbe voluto anche che qualcuno gli desse qualche ghianda, quarrube o ghiande che i maiali mangiavano, ma nessuno gli dava nulla, era proprio solo dentro a una prostrazione della vita. Allora pensa, stando lì, guardando i maiali, pensa alla casa sua, all'azienda agricola, pensa, torno a casa, torno. Ma a quello che pare di capire anche da altre letture di esegesi, lui non è tanto nel momento interessato a recuperare un rapporto di dialogo con il padre, è più interessato proprio per una logica di sopravvivenza, di tornare, difatti dice, quando prepara quel discorsetto che poi avrebbe fatto al padre, dice, io ritorno e dico, se non perdono, ho sbagliato, certo, contro di te, contro c'è il cielo, se non come figlio, accettami, ho perso i diritti come figlio, accettami come uno degli operai delle nostre campagne, parte e ritorna a casa. Ora entra in scena questo padre che compie dei gesti incredibili fino alla commozione, perché il figlio non è ancora arrivato a casa, pensiamo a una stradina, immaginiamo un vialetto, lo vede, appena lo vede in fondo, gli corre incontro, preso da una compassione, cioè patisce la situazione del figlio, compatire, assume la sua condizione, ma la assume in quel momento perché l'ha assunta da sempre. Da quello che il Vangelo descrive, noi possiamo immaginare che questo padre, quando il figlio se n'è andato di casa, non ha smesso mai di pensare a lui. Ci ha pensato sempre, notte e giorno, ha pianto, ha pregato. Quante volte si è chiesto dove sarà mio figlio? Chissà dove abita, chissà se ha da mangiare, chissà chi frequenta, chissà dov'è andato a finire. Eppure a me pareva di aver fatto il possibile dentro casa nostra. Forse avrò sbagliato io in qualcosa, ma chissà dove lui, se tornasse. Questo è il padre, perché altrimenti non avrebbe potuto esprimere questi gesti, queste parole. Lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. E il figlio comincia la sua richiesta, ecco, di scusa, ma il padre pare quasi che lo fermi, non serve che tu mi dica, so già, ecco. E per dar senso profondo coi gesti a questo incontro, ordina ai servitori, ecco, preparate tutto, un tanto un bagno, che faccia il bagno, che è sporco proprio, sporco, un bagno caldo, e poi il vestito più bello, perché la veste è segno di dignità, poi l'anello al dito, segno della dignità e libertà di un figlio, e poi i calzari ai piedi, i sandali ai piedi, sono i sandali non dello schiavo, dell'uomo libero, della libertà. È una grande festa, uccidendo l'agnello, il vitello più grasso, preparato per una festa attesa, e la musica, le danze, un grande pranzo. Dentro la famiglia, ma qualcuno dice, leggendo qualche commento, anche nel paese, chissà che commenti, come succede sempre, avranno fatto quando il figlio se n'è andato, verso il figlio ma anche verso il padre, per la sua incapacità, e che famiglia è quella, e che padre è mai quello, allora ecco una festa dove partecipano tutti, tutti, perché il padre dentro a questa parola che dice due volte, prima il figlio che è tornato e poi adesso diciamo del fratello maggiore e il suo figlio primo, questo figlio era perduto ed è stato ritrovato, era come morto ed è tornato alla vita. La festa è per quello. E il figlio maggiore ritorna dai campi dove è stato a lavorare come ogni giorno fa con fedeltà. Sente questo trambusto, musiche, sente vociare della gente attorno ai tavoli, chiede informazioni. Cosa è successo oggi? Non sapevo niente. È tornato tuo fratello. Mio fratello, dice. Quello che è andato via è quel delinquente. È tornato lui, che ha avuto coraggio di sfidare il padre, di chiedere la parte di eredità, di andare. Io immagino che avrà bruciato su tutto, consumato tutto, con una vita dissoluta. Adesso ritorna e viene accolto. Si è indignato, si è arrabbiato molto e ha detto, ma che differenza fra noi? Lui è andato via, ha consumato tutto, io sono qui ogni giorno, vado con fedeltà al lavoro. E questo lo dice al padre. Lo dice al padre, dice non mi hai mai dato neanche un capretto da mangiare con gli amici per fare una festa, io ogni giorno sono nella nostra azienda con fedeltà, compio il mio dovere, no, non è possibile, sei un padre irragionevole, sei un padre ingiusto, non si fa così, sono proprio arrabbiato con te, con tutti, è una grande ingiustizia. Ora il commento che verrebbe è questo, che magari tutti noi, in tutti i campi della vita, in tutte le professioni, svolgessimo con fedeltà il nostro, come si dice, dovere, il nostro compito. Questo sarebbe già per la società anche attuale una grande conquista. C'è un però, che si può svolgere fedelmente il proprio compito nella società, nella Chiesa, dappertutto, però poco a poco il cuore può indurirsi. Dentro una logica del dare e del ricevere che non prevede nessun sussulto di disponibilità, nessuno slancio di gratuità. Il figlio è in quella condizione, un bravo figlio, fedele al suo dovere, però col cuore che si è indurito, rattrappito, non è capace di uno slancio. Certo, noi comprendiamo la prima reazione, poi immaginiamo che il padre, poco a poco, dato il suo grande amore, l'abbia poi portato dentro, l'abbia accompagnato. Io immagino, perché è bello immaginare le cose positive, immagino che fossero seduti attorno al tavolo tutti insieme per quel pranzo comunitario così pieno di significato. Questa è la parabola, messaggio, il messaggio già l'abbiamo detto, lo ridiciamo insieme, il messaggio è questo, che Dio, il Dio di Gesù di Nazareth, non il Dio strumentalizzato tante volte per logiche di potere, di vendetta, di violenza, di guerra, di razzismo, di distruzione dell'ambiente, questo non è il Dio di Gesù, a questo Dio non si deve credere, l'abbiamo detto tante volte. Il Dio umanissimo di Gesù di Nazareth ci dice che Dio ha per noi un amore incondizionato, cioè senza condizioni, senza incondizionato, senza nessuna condizione. Noi cosa avremmo fatto? Io credo mi sarei arrabbiato probabilmente. Cosa avremmo fatto al posto di quel padre? Avremmo detto a quel figlio, dove sei stato fino adesso? Vai dove sei stato fino adesso. Hai voluto i soldi, li hai consumati? Vai, vai con chi sei stato fino adesso. Qui no, per te in questa casa è finita, l'hai scelto tu, non c'è niente da fare. Vai dove sei stato fino adesso. La porta è chiusa. Questa sarebbe la logica del dare e del ricevere, dei meriti e dei demeriti. Dio supera questa logica e cura la ferita con l'amore che solo può curare le ferite. Questo è il messaggio. E rispetto a questo, non, è arduo questo, è arduo nella vita, però il messaggio è questo. Noi possiamo nel piccolo, con una rifrazione di questo amore, provarci nei rapporti umani fra di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, sul territorio. Penso al dramma delle carceri, ad esempio, come il messaggio di questo padre dentro le carceri sovraffollate, disumane del nostro paese, direbbe certo che la pena va eseguita, ma in modo umano, come dice peraltro la Costituzione, rieducativo, riabilitativo, non peggiorativo, non disumanizzante le persone, ad esempio. Ecco. Quanti esempi si possono fare, in particolare nei confronti delle persone che hanno fatto fatica, che sono entrate in situazioni difficili, dolorose. Come si può rapportarsi se non con questo amore incondizionato? Perché se uno mette meriti e demeriti non si muove più, è già finita in partenza. Ma questo, ripeto, dei rapporti a tu per tu, che noi tutti conosciamo, anche di amore, di amicizie, di relazioni, fino alle grandi questioni della società, della Chiesa. È un messaggio straordinario. Certo, chiede una forza interiore da custodire, da alimentare. Sarà anche una grazia del Signore insieme al nostro impegno, alla nostra disponibilità. Però pensiamo a una società, a una Chiesa in cui ci siano dei frammenti di questo amore incondizionato di Dio. Certamente si modificherebbero tante cose, tante relazioni. Concludo sempre col messaggio della Chiesa, no? Allora, sarebbe da dire, l'ho detto anche ieri, c'è stato a Palmanova un'altra presentazione del libro con Margherita Hack, c'erano di nuovo folle incredibili, 400 persone affollavano il teatro di Palmanova, io ho detto, proprio anticipando il Vangelo di oggi in un passaggio, sì proprio, per dire quante possibilità ci sono anche di esprimere delle riflessioni, c'erano diversi giovani ancora una volta, ieri nel teatro, abbiamo parlato di fede, di vita, di morte, di ateismo, no, di tutto, no? Viene fuori la politica, allora dice, anche la Chiesa se esprime un amore incondizionato è la Chiesa del Vangelo, altrimenti non è la Chiesa del Vangelo, e adesso che andremo, non noi, ma si andrà ad eleggere il nuovo Papa i prossimi giorni, pare da domani, fino credo sabato, domenica, sarà presumibilmente eletto, uno dei criteri dovrebbe essere questo, amore incondizionato del Vangelo. Abbiamo detto tante volte l'immagine, la Chiesa ha le porte aperte verso tutti. Tutti si entra. Sulla porta non ci deve essere nessun guardiano né dell'ortodossia, né del moralismo. Tutti entriamo, senza chiedere a nessuno tutte le condizioni di vita in cui si trova. Si entra tutti, tutti. Non che uno sulla porta si sente dire, ma tu aspetta un momento, devo verificare se puoi entrare o meno. Entriamo tutti prima, tutti. Poi si siede, poi si parla, poi la Chiesa può avere il dovere, il diritto di indicare eticamente una strada, ma dopo che tutti siamo seduti, dopo che ci siamo parlati, dopo che ci siamo ascoltati, si indirizza, dopo l'ascolto. Uno può dire, non sono d'accordo con te, mi pare che la tua vita sia così, o in situazione non condivisibile, ma dopo l'ascolto, dopo l'accoglienza, se l'accoglienza è filtrata, non è più accoglienza evangelica. Il Vangelo insegna a noi tutti e alla Chiesa in quanto tale l'amore incondizionato di questo Padre del Vangelo. Dio è questo Padre del Vangelo. Poi a ognuno poi, come si dice, dentro di sé sente tutti i riverberi e gli insegnamenti e le situazioni. Il Vangelo però è questo, non il mio commento che sempre è approssimativo, si sa, è tutto inadeguato rispetto al Vangelo, ma ben capiamo la profondità, ecco, di questo messaggio.